Buongiorno a tutti voi, Angela che vi parla. Questa mattina, mattinati insieme, abbiamo in studio con noi Monsignor Luigi Panichetti, che ringrazio di cuore, veramente.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori e grazie a voi dell'invito.
Bene, un ringraziamento speciale per lui, proprio per, da parte di Radio Missione Francescana, perché è sempre venuto, ha sempre comunicato, ha sempre utilizzato lo strumento della radio anche per comunicare con la città nei momenti liturgici più forti, cioè quello del Natale, della Pasqua, ma anche nella proposta di eventi particolari che hanno segnato la vita della città. Ricordiamo un po' chi è Monsignor Luigi Panichetti, nato a Milano il 14 novembre del 1954, diventato sacerdote nel 1986 dopo una laurea in lettere, quindi abbiamo tutti e due siamo laureati in lettere. Prima ha fatto il vicario episcopale, poi rettore parrocchiale e poi rettore al collegio arcivescovile di Tradate, a quello di Amicis di Cantù e al collegio Pio XI di Desio. È stato prorettore dal 2007 del seminario di Venegono, responsabile del biennio della comunità propedeutica. Dal settembre del 2015 è prevosto di Varese, responsabile della comunità pastorale Sant'Antonio Abate e decano di Varese. Tutto questo per dire che un grande cammino ha fatto proprio a Varese, una grande storia, insomma, la sua. E allora con quale logica pastorale ha vissuto questi anni a Varese?
Ma io penso che a Varese ho tentato di portare avanti un po' questo pensiero di fondo, cioè quello di una sempre più articolata ma anche sistematica collaborazione e condivisione del lavoro pastorale, che vuol dire quindi anche sostanzialmente l'annuncio del Vangelo, che avvenga attraverso modalità diverse, attraverso sensibilità diverse, ma dentro in una prospettiva il più possibile unitaria e comunionale. Mi viene in mente che qualche volta si usa l'espressione pastorale d'insieme, ecco, dove la pastorale d'insieme per me vuol dire questo, vuol dire che ciascuno con le proprie caratteristiche però effettivamente ha degli obiettivi condivisi, ha davanti a sé un percorso sul quale si ritrova, che può diventare davvero quindi una ricchezza per tutti. Ecco, io fin dall'inizio del mio mandato a Varese ho tentato di tenere presente questa prospettiva, ho tentato di sollecitare e di stimolare su questa prospettiva, ritenendo che peraltro questa è una prospettiva promettente, in considerazione del fatto che le nostre comunità cristiane stanno certamente anche cambiando, che c'è sicuramente una questione che ha a che fare con i numeri del clero presente in città e in decanato, e che quindi una pastorale articolata che però d'altra parte metta a fuoco in maniera condivisa alcuni obiettivi, penso che questo possa evitare una frammentazione e dispersione di forze e di energie che penso io ormai non ci possiamo più permettere. Ecco, quindi questa è stata un po' la prospettiva nella quale mi sono posto. Devo dire che su tanti elementi e in tante occasioni posso dire che questo sforzo, questa linea è stata anche colta e condivisa, forse in qualche caso no, in qualche altro caso ancora è stata condivisa ma poi forse non siamo riusciti a realizzare, però è anche vero che insomma si tratta di un cammino. Teniamo conto anche che noi arriviamo da decenni o forse da secoli dove in realtà le nostre comunità cristiane, in particolare le parrocchie, erano tra loro particolarmente differenziate, e quindi anche una collaborazione tra gli stessi territori o tra i territori e le varie associazioni, movimenti eccetera, era molto più complessa. Io penso che in questo senso certamente passi in avanti sono stati fatti.
La Chiesa di Varese ha risposto, perché lo slancio missionario con cui comunque tu hai proposto la lettera alla città, o comunque hai proposto diverse iniziative rimettendo anche al centro il tema di San Vittore, della festa di San Vittore, mi sembra che abbia avuto delle risposte da parte della città e sicuramente anche da parte, proprio anche per una buona collaborazione con le associazioni, con i movimenti, ma anche con le autorità civili e militari del territorio.
Sì, questi accenni mi pare che siano corretti, nel senso che ci sono state in questi anni alcuni percorsi, ne sono stati citati tre, mi pare, lì: Lettere alla città, il Festival di San Vittore, e io aggiungerei appunto a livello, come dire, di declinazione sinodale sul territorio, l'Assemblea Sinodale Decanale. Ci sono stati appunto questi, tra gli altri, questi tre percorsi che mi pare abbiano avuto proprio queste caratteristiche, cioè innanzitutto quella di permettere il confronto costruttivo e anche direi produttivo, fruttuoso, tra realtà molto diverse. Ecco, io qui l'avevo già detto in altre occasioni, lo ripeto qui, certamente su Lettere alla città l'intuizione iniziale va al mio predecessore come decano Don Mauro Barlassina e al professor Giampaolo Cottini, i quali hanno certamente su questo avuto delle intuizioni molto felici che poi insieme abbiamo portato avanti. E peraltro però devo dire che questo tipo di atteggiamento costruttivo io l'ho verificato anche sia nella proposta del Festival di San Vittore sia nell'Assemblea Sinodale dei Canali. Quindi questo è il primo direi pilastro. L'altro pilastro è che sono state tre iniziative che stanno cominciando a dare frutto, nel senso che comunque pur con frutti in modalità diverse, con frutti appunto anche qui diversificati, però mi sembra che soprattutto le figure più sensibili delle nostre parrocchie, delle nostre associazioni, dei nostri movimenti stanno percependo che questa potrebbe essere una strada da battere ulteriormente e che potrebbe portare ulteriormente dei buoni risultati e degli elementi positivi per tutti. Ecco.
Una programmazione, una progettazione che era fatta su quattro parrocchie. Ecco, ricordiamo come San Vittore fosse sempre stato una parrocchia centrale, punto di riferimento della città, e come Prevosto sia sempre stato il punto di riferimento della città. Com'è questa comunità? Come vivere? Perché comunque tuttora è complesso mettere insieme quattro parrocchie con tradizioni, con anime diverse, pur essendo nella stessa città e vicine, insomma, ecco.
Sì, la domanda è molto semplice, ma la risposta è molto complessa, nel senso che io penso che vadano un po' tenute presente gli accenni che facevo all'inizio, cioè è chiaro che bisogna puntare a un insieme più organico e guadagno reciproco nel risparmio, tra virgolette, di risorse che appunto si stanno facendo anche più scarse, ma d'altra parte io sono convinto che non può essere annullata l'identità delle singole realtà. E allora questo è stato un po' anche nel caso specifico della comunità pastorale Sant'Antonio Abate, di cui io ero direttamente responsabile, il tentativo appunto di declinazione di ciò che accennavo prima, cioè ogni parrocchia io ho tenuto che mantenesse la propria identità e per quello che è possibile un po' il proprio cammino. Dentro però alcuni motivi forti di comunione, di gesti anche simbolici fatti insieme, di evitare sovrapposizioni inutili, di razionalizzare anche le risorse umane, per cui alcuni percorsi anche formativi vengono ormai pensati nell'insieme delle quattro parrocchie, non più nelle singole parrocchie singole, ma tutto questo penso che possa avere effettivamente anche il vantaggio di poter rendere migliore l'esito di tutto questo percorso.
Bene, facciamo una pausa musicale, poi continueremo a parlare con Monsignor Luigi Panighetti. Stiamo parlando con Monsignor Luigi Panighetti, prevosto di Varese, che ci lascerà alla fine dell'estate per ritornare a Milano, perché tu sei milanese d'origine. Ecco, però la Chiesa di Varese ha vissuto un periodo anche molto intenso, anche molto difficile, così come tutte le altre chiese, quello del Covid, poi c'è stato grandi guerre che comunque ci hanno coinvolto per tutti i migranti che comunque abbiamo accolto. La Chiesa si è attrezzata anche da un punto di vista caritativo, ha fatto rete con tutti gli altri, ma sicuramente ha sofferto come abbiamo sofferto tutti noi.
Sì, io direi che da questo punto di vista, effettivamente questi 9 anni che io ho vissuto a Varese sono stati segnati, come appunto veniva detto adesso, da almeno da questi 2 elementi molto perturbatori, la vicenda pandemica e la vicenda della, oserei dire, doppia guerra, Ucraina prima e poi adesso Medio Orientale. Ecco, io penso che noi come Chiesa abbiamo tentato e stiamo tentando, per quello che è possibile, di rispondere a questo, mi pare, sostanzialmente in 2 modi. Uno è il modo tipico del cristiano, che è quello della preghiera, cioè abbiamo trovato il modo di sensibilizzare le nostre comunità davvero prima alla supplica al Signore, perché desse la forza e il coraggio di continuare, di procedere con perseveranza in un tempo molto buio, molto scuro come quello del 2020-2021 anche, e poi appunto che desse il coraggio alle nostre comunità di invocare il dono della pace senza stancarsi, senza rassegnarsi a questa vicenda drammatica della guerra in Europa e della guerra in Medio Oriente. Quindi direi questo tema della preghiera, che io sottolineo perché mi sembra che sia un tema che viene spessissimo rilanciato anche dal Papa, dall'Arcivescovo, come compito proprio del cristiano, e mi pare che questo sia molto significativo. L'altro versante è quello operativo, caritativo. Ecco, qui dobbiamo riconoscere che Varese parte, diciamo così, con una storia nella prospettiva della carità molto molto ricca, nel senso che le parrocchie di Varese hanno sempre avuto questa attenzione al mondo caritativo. Ricordiamo che nella parrocchia di Brunella c'era addirittura una specifica attenzione al mondo caritativo, proprio a partire dalla comunità dei frati, che fino a circa 12 anni fa risiedeva lì. Quindi comunque Varese aveva già questa risorsa, il saper muoversi dentro ambiti caritativi, che chiaramente in questi ultimi 4 anni sono stati ulteriormente, come dire, sostenuti, attivati, migliorati, proprio nel tentativo di venire incontro il più possibile a tutta una serie di necessità, di bisogni, di disagi che purtroppo si sono verificati e, devo dire, si stanno ancora abbondantemente verificando, perché i luoghi che sono deputati a questo continuano a registrare presenze molto significative di famiglie o anche di singoli che chiedono davvero degli aiuti, e tutto questo evidentemente ci interpella profondamente. Mi pare, come ulteriore elemento da sottolineare, il fatto che le nostre Caritas parrocchiali e le nostre attività caritative sono strettamente collegate alla Caritas diocesana, e questo naturalmente non solo ci permette di avere, come dire, delle indicazioni precise, ma ci permette anche di partecipare a quelle iniziative diocesane che la Caritas propone per venire in aiuto a certe situazioni. Sto per esempio pensando al fondo lavoro San Giuseppe, dove noi riusciamo, attraverso questo accordo con la Caritas diocesana, a far sì che persone che siano disponibili e possano farlo partecipano ad alcune borse di studio, diciamo così, borse lavoro, che permette loro di fare dei tirocini per poter poi acquisire appunto una maggiore professionalità, e quindi trovare anche possibilità di assunzione. Tutto questo evidentemente dice qualcosa, ma non dice tutto. È chiaro che i bisogni sono enormi, però ecco, mi pare anche che serenamente noi possiamo dire che ci siamo attrezzati, ci stiamo attrezzando, e c'è un lavoro che comunque sta andando avanti, e quindi io penso che, pur senza la pretesa di venire nella possibilità di risolvere i problemi di tutti, però tendenzialmente cerchiamo di venire incontro per quello che ci è dato. È chiaro che anche qui, come accennavo prima, è un problema di risorse, è un problema di risorse umane, perché comunque questo vuol dire avere volontari disponibili, attenti all'ascolto, alla condivisione, eccetera, e bisogna dire risorse anche economiche, che purtroppo non sempre sono così disponibili.
Hai avuto anche una grande sensibilità educativa, un'attenzione alle famiglie, un'attenzione alle scuole materne che sono sul territorio, insomma, l'attenzione alla scuola. E questo mi sembra una cosa bella, no? Donna.
Sì, questo nasce dal fatto che io sono convinto che il tema dell'educazione è un tema fondamentale in ogni fascia di età. A cominciare dagli adulti, i quali prima di tutto devono educare se stessi per poter poi fare una proposta educativa, ma evidentemente quando parliamo di educazione ci viene subito in mente i piccoli piuttosto che i preadolescenti, gli adolescenti, i giovani, insomma. Ecco, io ritengo che da questo punto di vista la scuola di ogni ordine e grado abbia un compito, un ruolo molto particolare. Riconosco anche che, per quello che mi consta, la scuola sta vivendo anche momenti complessi, perché obiettivamente il tema educativo, il rapporto tra i docenti e le giovani generazioni, tra i docenti e i genitori, sono spesso rapporti anche un po' tutti da costruire, un po' complicati, però ritengo che appunto l'ambito della scuola sia un ambito assolutamente importante, che io ho tentato di valorizzare. E in questa logica mi sembra anche importante ricordare che la nostra città, e non solo, ha la presenza di alcune scuole pubbliche non statali, le cosiddette paritarie, che fanno un servizio importante alla città. E quindi io ho sempre ritenuto che fosse molto importante valorizzare la scuola in quanto tale, cioè la scuola di Stato e la scuola che, essendo scuola pubblica, però è di gestione privata, ma che ha la stessa dignità, lo stesso valore e la stessa significanza. Tutto questo mi pare che serva ancora una volta a mettere in luce come è dentro in una integrazione di varie proposte che hanno, come dire, come obiettivo il bene della persona e la crescita della persona, che si può costruire davvero una realtà, una società, una possibilità di rapporti sociali davvero positivi e fruttuosi. E in questo senso mi pare che appunto la città e direi anche il decanato, per quello che compete al decanato, è impegnato in questo senso.
Quindi famiglie che scelgono ancora le scuole paritarie, che si impegnano, e sono tantissime, certo. Perché sono delle cifre veramente elevate.
E questo parte dall'asilo per arrivare poi alle scuole superiori.
Alle scuole superiori, certo. Direi che proprio è una presenza anche questa significativa, che va implementata, che va valorizzata, proprio perché incide anche culturalmente e socialmente sul territorio. La ricchezza di quest'anno è stata data anche dalla presenza di nuovi sacerdoti, tantissimi quest'anno, proprio sulla città di Varese. Ecco, potresti dirci qualcosa?
Sì, questo è un elemento che io ritengo, come dire, praticamente irripetibile, però obiettivamente bisogna riconoscere che nella città di Varese, e in questo caso appunto, come dire, specie il fatto che sia avvenuto nella specifica città di Varese, noi nel mese di giugno abbiamo avuto quattro giovani che sono stati ordinati sacerdoti, con relative quattro prime messe di questi quattro nuovi ordinati. E questo mi pare che sia un segnale interessante. Due sono giovani che sono stati ordinati per la diocesi di Milano, un terzo giovane appartiene ai frati Cappuccini ed è stato ordinato comunque dall'arcivescovo di Milano e che comunque servirà la chiesa nella comunità dei frati di Viale Borri, e un quarto che è stato ordinato a Roma perché condivide il cammino della fraternità sacerdotale San Carlo e che è originario di Casbeno, quindi ha celebrato comunque la sua prima messa a Casbeno. Ecco, a me pare che questi quattro giovani ordinati, che hanno celebrato le loro prime messe nelle nostre parrocchie, dicano comunque una risorsa e un richiamo. Il richiamo è che evidentemente il tema vocazionale comunque non deve sfuggire dal nostro orizzonte, e dall'altra parte la consapevolezza che la vocazione sacerdotale come dire, si affianca a quella del sacerdozio battesimale di tutti i laici, di tutti i cristiani, perché ci sia davvero questa costruzione insieme, questa costruzione sinodale appunto di una Chiesa che davvero sappia mostrarsi in maniera sempre più trasparente come annuncio del Vangelo. Quindi mi pare che in questo senso usciamo dal mese di giugno con questa ricchezza grande di questi quattro giovani che appunto si sono consegnati alla Chiesa e al Signore dentro l'ordinazione presbiterale.
Uno, Don Stefano Pedroli, è venuto in radio e ci ha raccontato il suo percorso vocazionale, come il Signore l'ha preso e come in qualche modo lui abbia obbedito a quello che sono stati i segni che la realtà poi gli ha dato, gli incontri con le persone, nulla di miracoloso, ma qualcosa di concreto, di reale, fatto di persone, di esperienze, di appartenenze, insomma. E questo mi ha fatto molto piacere. Da una parte hai un'attenzione anche, penso, ai corsi fidanzati, alle famiglie, no? Ecco.
Sì, questo è un dato importante, chiaramente, per ogni parrocchia. Nel decanato, appunto, le varie parrocchie fanno queste proposte. Per quello che riguarda me personalmente, io ho seguito la proposta del percorso in preparazione al matrimonio sacramentale, appunto, della mia comunità di cui sono direttamente responsabile, Sant'Antonio Abate, e noi abbiamo caratterizzato un po' questi anni con due proposte di percorso, una prima di Natale e una subito dopo la Pasqua, che devo dire in questi anni sono stati percorsi personalmente, che io ritengo personalmente molto interessanti, innanzitutto per me, perché questo ha permesso a me di, come dire, proporre a queste coppie alcune tematiche che evidentemente io ritenevo importanti e che sollecitavano soprattutto un mio cammino, una mia ulteriore condivisione. E poi l'incontro anche, come dire, personale con queste coppie, che veramente hanno provenienze molto diverse, qualche volta hanno anche motivazioni molto diverse, ma che hanno ancora la convinzione che il matrimonio sacramentale sia qualcosa di importante. Magari poi non tutti riescono a cogliere fino in fondo il significato e l'importanza di questo gesto, però il fatto che uno intuitivamente si accosti in questa prospettiva penso che sia già molto importante. Quindi di fatto il percorso in preparazione al matrimonio dovrebbe aiutare a cogliere di più il senso del matrimonio sacramentale, e poi ciò che noi proponevamo sempre alla fine dei vari percorsi era quello di tenersi, per così dire, agganciati a un gruppo familiare, a un gruppo di sposi, cioè continuare in qualche modo, pur con modalità magari molto diverse, questa riflessione che poi entra nel vissuto anche di chi ormai si sposa, fa famiglia, magari ha figli, magari ha responsabilità anche di un certo tipo sociali, professionali, eccetera, che però appunto è partito da una scelta di fede, che è quella di mettere il Signore Gesù al centro del loro amore e riconoscere come il loro amore sia radicato in Cristo. Ecco.
Bisogna accompagnare necessariamente queste coppie giovani, non lasciarle sole. Questo è un tema che è aperto per la Chiesa, per la nostra Chiesa, ma per tutta la Chiesa in qualche modo. Allora, stiamo parlando con Monsignor Luigi Panighetti, facciamo una pausa musicale, siamo in diretta e poi ancora con lui. Possiamo rileggere insieme quello che è stato il percorso pastorale di Monsignor Panighetti in questi 9 anni di presenza a Varese, una città che comunque gli ha voluto bene, una città che comunque lo ringrazia per tutto quello che ha fatto. Il tema che vorrei affrontare, tema giovanile, tema dei giovani.
Beh, questo è un tema evidentemente da una parte importantissimo, dall'altra parte scottante, perché effettivamente è un tema, come dire, di difficile affronto. Ecco, io posso dire questo, che A me pare che la vicenda Covid abbia segnato profondamente queste nuove generazioni da tanti punti di vista. Devo anche dire che l'immagine probabilmente di un mondo giovanile, diciamo così, che partecipa delle attività proposte dalla comunità cristiana, questa immagine in questi anni è molto cambiata, è molto, si è molto differenziata. Quando intendo mondo giovanile, qui dico anche mondo oratoriano. Ecco, io sento persone che mi dicono, ma insomma, qui mi pare che gli oratori sono quasi vuoti. Allora, è chiaro che questa espressione dice una verità, perché comunque effettivamente se uno pensa come erano gli oratori 30 anni fa, forse oggi sono un po' diversi, ma dice anche una bugia, nel senso che ci sono altre modalità attraverso cui queste fasce, soprattutto preadolescenti e adolescenti, si accostano alla fede, si accostano a cammini che forse, ripeto, sono meno visibili e sono meno d'impatto di come noi forse li vorremmo o di come immaginavamo che avrebbero potuto essere. Però io posso dire in coscienza che ho testimonianze che comunque di fronte a certe proposte c'è anche un mondo preadolescenziale e adolescenziale che aderisce, c'è un mondo giovanile che partecipa. È chiaro che tutto questo non è da dare per scontato, è un cammino difficile che va continuamente monitorato, anche perché comunque, qui mi sento in dovere di dirlo, dipende molto anche dal tipo di proposta che le famiglie fanno a questi ragazzi, adolescenti e per gli adolescenti e giovani, perché è vero, e sono il primo a sostenere che c'è poi la libertà di ciascuno di fare le proprie scelte, però bisogna mettere anche in condizione questo mondo giovanile di fare le scelte, cioè di fare delle proposte sulle quali loro possano misurarsi e con le quali possono confrontarsi. Per cui io, al netto di tutto questo, ritengo che il mondo giovanile è un mondo certamente molto complesso, molto articolato, in divenire, che però ancora una volta chiede la collaborazione e l'assunzione di responsabilità del mondo adulto. Io ho un po' l'impressione che qualche volta il mondo adulto abbia la facilità di dire i giovani non ci sono, i giovani non fanno, i giovani non rispondono, i giovani non agiscono. Però forse la domanda andrebbe fatta: noi mondo adulto cosa facciamo perché possano aprire un'interlocuzione? Cosa facciamo perché possano avere degli spazi? Cosa facciamo perché possano sentirsi accolti e quindi partecipi e in grado di condividere? Forse queste domande non sempre ce le facciamo noi adulti, e di conseguenza poi forse c'è qualche meccanismo che non sempre, come dire, funziona a dovere. Però, ripeto, il mio giudizio complessivo non è un giudizio negativo, tutt'altro, semmai è il giudizio di chi dice certamente le cose stanno molto cambiando, quindi bisogna essere molto sul pezzo per comprendere qual è la modalità con la quale effettivamente proporre, coinvolgere, accompagnare il mondo giovanile. Una parola a parte la dico sul mondo della iniziazione cristiana, quindi i ragazzini
della
catechesi dell'iniziazione cristiana, dove però, mi spiace dovermi ripetere, vale quello che accennavo prima, cioè occorre che i genitori aiutino effettivamente i loro figli nel cammino della iniziazione cristiana. Non è più sufficiente l'ora di catechismo, non è più sufficiente portarli in oratorio perché magari prima dell'ora di catechismo c'è il momento di gioco per socializzare, che va benissimo, ma poi questo prevede anche una partecipazione condivisa alla liturgia, in particolare alla liturgia domenicale. E poi vuol dire che in casa questa relazione col Signore Gesù i ragazzi la devono percepire come una cosa fondamentale anche per i loro genitori, come un ospite gradito deve essere Gesù nelle loro famiglie. Questo secondo me aiuta a creare un clima educativo che qualche volta non c'è, e chiaramente questo vuol dire allora che diventa anche, diciamo così, più spontaneo il fatto che uno con la cresima chiude un percorso, chiude in realtà tutto, ma in realtà la cresima chiude un percorso perché ne vorrebbe aprire un altro più maturo, più responsabile. Non sempre questo passaggio avviene.
Io direi che ci sono ancora realtà educative, quelle degli oratori, ma ci sono quelle degli scout, ci sono quelle di gioventù studentesca, insomma tante ancora realtà, quelle dei salesiani, quindi tante realtà educative che sono presenti sul territorio. Vorrei segnalare comunque la grande partecipazione agli oratori estivi. Direi che questi sono il punto di riferimento per tantissime famiglie, ecco, questo è una cosa. E poi vorrei citare anche l'esperienza, l'attenzione che la Chiesa di Varese ha avuto anche per i ragazzi in difficoltà, penso a Happiness, o invece per la cura di persone malate che vengono in Varese, dando loro un appartamento per l'associazione CILA proprio all'interno della parrocchia.
È vero, sono, ecco, tutte esperienze, piccole e grandi esperienze che abbiamo fatto, che stiamo facendo, che naturalmente io mi auguro proseguano. Sì, ciascuna di queste meriterebbe magari qualche commento, evidentemente non è questa la sede, però dice questo panorama che appunto la conduttrice ha proposto ora, dice un po' anche l'attenzione su vari fronti che le nostre parrocchie, le nostre comunità cristiane tentano di avere, ripeto, a partire dai limiti che esse stesse hanno e dai limiti delle loro risorse, però l'attenzione è quella di dare per quanto è possibile spazio, accoglienze e proposte alle varie fasce di età e alle varie situazioni personali e familiari che le nostre parrocchie e le nostre comunità incrociano.
Siamo quasi in conclusione, abbiamo ancora alcune domande da porre a Monsignor Panighetti, che ringraziamo davvero di cuore, sicuramente andrà via da Varese con sentimenti positivi nei confronti dei varesini, o no?
Molto positivi e anche, oserei dire, molto dispiaciuto di lasciare i Varese.
Ho capito. Facciamo un attimo una pausa musicale. Vorrei ringraziare Monsignor Panighetti per tutto il lavoro pastorale che ha fatto a Varese, il lavoro anche di evangelizzazione. Credo che la cosa più importante sia ancora proporre a tutti, adulti e giovani, riproporre Gesù Cristo come figura fondamentale da seguire. Ma ha fatto anche un grande lavoro di restauro, e questo veramente bisogna dargli merito, perché era necessario fare restaurare il campanile, la basilica. Ecco, dici qualche cosa, come sì, hai vissuto questo?
Tra i compiti del parroco, oltre che chiaramente garantire l'annuncio del Vangelo di Gesù, c'è anche quello della cura delle strutture. Oltretutto nel mio specifico, cioè nelle parrocchie che erano direttamente sotto la mia, che sono direttamente sotto la mia responsabilità, ci sono veramente una serie di opere architettoniche e opere d'arte che a mio parere sono davvero molto molto importanti, molto significative, e che per certi versi fanno un po' la caratterizzazione anche della città di Varese. Quindi è chiaro che anche questa attenzione alla realtà materiale delle opere architettoniche e artistiche doveva essere data. Come appunto veniva detto, l'opera sicuramente più significativa anche dal punto di vista dell'impegno organizzativo ed economico è stato il restauro del campanile di San Vittore, del campanile del Bernascone, che abbisognava di un intervento di restauro a causa di varie ragioni. Era molti anni che non veniva più messo mano, e la questione inquinamento, i materiali stessi che avevano bisogno di essere ripristinati, insomma questo ha creato appunto la necessità di un intervento che è stato fatto, secondo me, con esiti estremamente positivi. È veramente, secondo me, uscito un lavoro molto molto ben fatto, che ha rimesso, diciamo così, in luce lo splendore di questo monumento, che io non mi stanco di definire veramente incredibile, perché se pensiamo che nel 600 fu fatto un lavoro di questo tipo, in questa altezza, con questi decori, con queste caratteristiche, dico che veramente, insomma, i nostri padri hanno su questo messo davvero tutta la loro genialità, tutta la loro fatica e tutte le loro risorse. In seguito a questo era necessario, perché di fatto le due cose erano un po' in parallelo, l'intervento sulla copertura integrale della Basilica di San Vittore, che pure cominciava a segnalare delle grosse manchevolezze, dei grossi problemi. Quindi si è deciso, finito il campanile, di intervenire sulla copertura. La basilica adesso ha bisogno di un ulteriore tratto di cammino, che evidentemente sul quale non potrò impegnarmi io, che è il rifacimento e il restauro delle facciate. Siamo, diciamo, a buon punto, nel senso che il progetto è pronto, abbiamo l'ok della sovrintendenza dei beni culturali, l'ok della curia, stiamo cercando delle risorse, perché il progetto complessivo è piuttosto impegnativo, considerando che poi la facciata principale di San Vittore è un neoclassico dell'architetto Pollack, quindi di fatto ha tutta una serie di caratteristiche architettoniche che sono particolari. Quindi di fatto penso che, appunto, il mio successore dovrà prendere in mano questo progetto ormai tutto approvato e assolutamente adeguato, per poter iniziare, appunto, il lavoro di restauro delle facciate della basilica. Questo per quello che riguarda la parrocchia San Vittore. In realtà poi sono stati fatti anche lavori sulle altre parrocchie laddove era necessario. Ecco, posso chiudere questo capitolo in maniera sorridente, dicendo che nel mese di agosto faremo la copertura del campo di calcio di Casbeno, proprio per favorire i nostri ragazzi, i nostri adolescenti che vogliono andare a giocare. Quindi questo mi piace chiudere, ecco, con questo gesto, diciamo, di restauro, più che altro di ripristino di quel campo.
Ringrazio di cuore Monsignor Panighetti per tutto quello che ci ha detto, per tutto quello che ha fatto. Grazie a tutti voi che ci avete ascoltato. Buona giornata a tutti da Angela.
Arrivederci a tutti e grazie.